noi ti lodiamo e ti benediciamo con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro essere, o Padre, che ci vuoi partecipi della tua vita divina. Ci hai fatti per te e anche noi ci rendiamo conto che il nostro cuore non potrà mai trovare pace finché non potrà riposare in te, con te e per te. E ti lodiamo e ti ringraziamo perché per compiere questa tua opera, questo grande mistero che è il tuo disegno per la salvezza dell'umanità, hai voluto mandare tuo figlio Gesù Cristo. Signore Gesù, tu sei il figlio del Padre, il prediletto, il consacrato, tu sei il re dei re, il signore dei signori, tu sei venuto a insegnarci che cosa significa essere uomini e vivere da uomini nuovi. Grazie perché attraverso la tua vita con noi, la tua morte per noi e la tua risurrezione per farci rivivere, hai dato una svolta al nostro essere, alla nostra vita, e hai cominciato in noi quella trasfigurazione, quella trasformazione che ci rende veramente ciò che il Padre ha pensato per noi fin dall'eternità. Ti chiediamo ancora una volta di mandarci lo Spirito Santo e chiediamo a te, Spirito Santo, di scendere nei nostri cuori, di inabitare in noi, di far diventare i nostri cuori tempio tuo, tua abitazione. Grazie per la tua presenza, grazie per la forza nuova che tu infondi in noi, per i desideri di bene che tu radichi dentro di noi. O Maria, Madre della speranza, donna del futuro, tu che sei il segno della vita nuova possibile grazie al dono dello Spirito, apri i nostri cuori alla fiducia e alla speranza. Amen. Siamo arrivati al versetto 51 fino al versetto 58. Un brano, una pericope che ho intitolato così, l'ultima parola. La vita. Ed è veramente molto bello questo brano, è un po' la conclusione. Vi ricordate allora come Paolo era partito, no? Presentando come la risurrezione è qualcosa che noi partecipiamo, non è qualcosa che tocca solo Gesù, è qualcosa che invece è nostro, noi stessi siamo partecipi. E poi ha presentato alcuni esempi. Poi ha cominciato a dire il come del seme, che germoglia, è il come di un Dio che è il Dio della vita e che è capace di creare e di ricreare, quindi il Dio che crea dal seme la pianta nuova, vuoi che non sia capace da questo tuo seme corruttibile, da questa tua vita che sembra così destinata alla morte, far nascere la vita. E questo Dio, dicevamo, no? Tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene. Questo Dio che porta al bene ogni cosa, anche le nostre fragilità, anche le nostre possibilità che sembrano nulle. Ricordiamo appunto Giuliano di Norwich. E allora San Paolo adesso, concludendo, dice: ecco, io vi svelo un mistero. Che cos'è questa cosa del mistero? Attenzione che sempre nel Nuovo Testamento il mistero, il mysterion, non c'entra niente con qualcosa che è così oscuro, che è impenetrabile. Questo no, diciamo, questa cosa è una cosa misteriosa, no. Invece si parla di mysterion, che vuol dire quel progetto d'amore che Dio sta costruendo per noi, a che ha pensato per noi in vista della salvezza di tutti. Ecco il mysterion. Ecco qual è il mistero. Cioè, vi voglio svegliare, potremmo tradurre così: ecco, vi svelo un grande progetto di Dio. Qual è questo grande progetto di Dio? Il mistero. Non moriremo. Notate bene che c'è un non tutti moriremo. Vado a controllare sul testo greco, il versetto 51, che è un versetto controverso, perché vi svelo, non dice vi svelo un mistero, dice idu, Mysterion humin lego. Vi dico il progetto, un progetto, il progetto di Dio, vi dico, lego, non dico vi svelo, vi dico. E poi c'è pantes u coimezzose mezza, che vuol dire tutti non ci addormenteremo nella morte, non tutti. Ma che cosa vuol dire? Ora, se noi andiamo a vedere, spesso questa è una traduzione tormentata, questa traduzione, perché questo pantes, tutti, non si trova in tutti i codici, soprattutto non si trova nei codici più importanti, per esempio nel Sinaitico non si trova, e poi anche non si trova anche in uno dei papiri più antichi, Bodmer, uno dei Bodmer, il papiro 46, in un altro grande testo, andiamo a vedere, adesso non lo ricordo che cos'è, non mi ricordo comunque, perché non posso ricordarmi tutte le sigle dei testi, almeno beh, il Vaticano lo conosco, che il codice B, poi Sinaitico, comunque il terzo più importante è il codice che viene chiamato il codice A. Ora, qui nel codice A, per esempio, Pantes non c'è. E questo, già gli studiosi dicono, vuol dire che San Paolo non aveva messo non tutti moriremo, ma in realtà è stato un copista zelante che ha voluto interpretare. Quando noi interpretiamo non è che siamo sempre... Ora, perché è difficile dire noi non moriremo? Cosa vuol dire non moriremo? In realtà cosa vuol dire Paolo? Dice che noi, dopo la nostra morte, non siamo destinati alla morte, questo vuol dire non moriremo. Allora, siccome lui dice non moriremo, questo qui dice, però San Paolo è morto, dice, allora lui, i copisti zelanti dicono non tutti moriremo. In realtà sta parlando Paolo di una morte definitiva, no? Guardate, dice Paolo, che noi non siamo destinati alla morte, quindi non moriremo, in quel senso lì non moriremo, capite? Quindi non voleva sottolineare l'imminenza della risurrezione, quanto piuttosto che la morte non avrebbe avuto l'ultima parola sul destino di chi è trasfigurato in Cristo. Questo è il significato, non moriremo, per cui il tutti... Infatti il mio testo, la mia traduzione, lo mette tra parentesi quadra come traduzione, dicendo è discussa perché i codici più autorevoli non lo portano. E vuol dire che se i codici più antichi non lo portano, vuol dire che l'introduzione è più recente, che è stata per lo zelo di qualche copista che leggendo diceva ma cosa vuol dire sta roba, allora l'ha spiegata. In effetti non moriremo è una lezione difficilior, si chiama così, e le letture più difficili, meno probabili, sono quelle più vere, perché in realtà è più facile che vi venga la tentazione di mettere una spiegazione su un testo oscuro invece che lasciarlo oscuro. Ma quando io lo spiego, a questo punto non solo non è più oscuro, ma prende una spiegazione unica, un unidirezionale, mentre se io lo lascio così com'è potrebbe avere tante interpretazioni, no? Capite? Allora dice, ma, eccolo qui, non moriremo, ma tutti saremo trasformati, ecco il significato, cioè in realtà la nostra non è una morte, ma è una trasformazione, avviene una trasfigurazione. In un istante, in un batter d'occhio, all'ultima tromba, cioè un modo per dire, è un linguaggio apocalittico, la tromba vuol dire, il significato della tromba è quando c'è una battaglia imminente, no? Oppure la battaglia è finita, viene squillata la tromba, vuol dire ragazzi, forza, è finita, torniamo a casa, gioia, no? La tromba che vuol dire la fine di qualcosa o l'inizio di qualche cos'altro. Quindi tutti i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. E quindi sì, vedete che ancora una volta la trasformazione, cioè trasfigurazione, metamorfosis in greco, ecco, sempre pensate alla metamorfosi, perché noi passiamo a parlare di trasfigurazione, ci viene in mente qualcosa di luminoso, no, è piuttosto la metamorfosi, cioè questo nostro corpo che viene rinnovato, la nostra umanità rinnovata, possiamo dire, umanità che è fatta di spirito e corpo, tutta rinnovata totalmente. Questa realtà corruttibile, corpo corruttibile, deve rivestire l'incorruttibilità. E questo corpo mortale rivestire l'immortalità, quindi siamo rivestiti, cioè abbiamo, non è che siamo che abbiamo perso, vedete ancora che c'è questa continuità tra ciò che eravamo e ciò che siamo. Non si dice che dopo la risurrezione saremo altri. Qualcuno dice, ah, ma dopo non ci riconosceremo più, ma chi l'ha mai detto? Siamo noi, non è possibile non riconoscerci, perché la trasformazione, la trasfigurazione non è un cambiamento radicale a tal punto che io non sono più io, questa è un'altra cosa, no? Sono sempre io, ma in una dimensione completamente nuova, sono vivificato da Cristo, sono reso nuovo da qualche realtà che viene in me e che mi rende insieme, uguale e diverso, ecco, capite? Sono io, ma sono un po' diverso. E poi, quando questo corpo corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si realizzerà la parola scritta. Qual è la parola scritta? È Isaia 25,8. La morte è stata ingoiata nella vittoria. La vittoria ha mangiato la morte, l'ha fatta a pezzi. La vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? E qui è un altro profeta, Osea 13,14. Dov'è, morte, il tuo pungiglione? E qui arriviamo anche Apocalisse 20,14. E allora dice, il pungiglione della morte è il peccato, cioè qual è la parte più pericolosa di un'ape o di una vespa? Pungiglione. Qual è la parte più pericolosa della vipera? Il dente avvelenato, quindi se io ho tagliato i denti alla vipera, ma è finita, è diventata inoffensiva. Se ho tolto il pungiglione all'ape è diventata un animale docile, buono, cioè la morte ormai non fa più paura, le ho tolto il pungiglione, no? Tagliato le unghie al gatto così non graffia più, capite? Cioè è un po' dire è stato tolto il pericolo, possiamo dire è stata disinnescata la bomba, no? La bomba non fa più paura perché è stata disinnescata, quindi la morte è stata ingoiata nella vittoria, abbiamo visto, no? Il pungiglione della morte è il peccato e la potenza del peccato è la legge. Cioè, da dove è nata la morte? Cioè dall'uomo che ha detto di no invece che dire sì. Invece di dire mi fido di te, Dio, ah no, decido io dove sta il mio bene. La mia felicità passa attraverso il mio desiderio, no? Guardate che lì, siamo sempre lì, I miei desideri sono la mia felicità, i miei diritti, non i miei desideri li realizzo nella misura in cui scelgo ciò che è bene. Allora veramente il mio desiderio si realizza, perché è il bene che colma il mio desiderio. No, dice, ma se io tolgo il peccato, perché il peccato è stato sconfitto da Cristo in un gesto d'amore che ha distrutto il peccato, ecco che la morte non ha più pungiglione, quindi non c'è più. E la potenza del peccato è la legge, cioè San Paolo ha in mente la Torah, non la legge italiana o la legge, non è questo la legge è la Torah. Cioè, perché la Torah? Che non è tanto la Torah scritta, ma la legge è molto più complicata. Perché non comprendeva soltanto i 10 comandamenti, che sono 10 e basta, ma comprendeva tantissimi precetti, 365 precetti negativi e 248 positivi. Capite che uno non se la cava più, cioè vuol dire che è una congerie così contorta e pesante che San Paolo stesso, che era rabbino, dice, in realtà perché sono nati tutti questi precetti? Per farci rendere conto dell'impossibilità di salvarci. Perché se per salvarti tu hai bisogno di metterli in pratica tutti, è impossibile. Allora, per farti vedere l'impossibilità, ecco tutti questi precetti. Ma quando tu, Gesù dice, ma guarda che vi do un comandamento nuovo, che li riassume tutti, amatevi come io ho amato voi, cioè datevi la vita, basta, tutti i precetti crollano. E dunque, allora, è chiaro, la legge mi ha dato la consapevolezza di essere peccatore, ecco, perché dice la potenza del peccato è la legge. Cioè, avendo preso coscienza di essere peccatore, la legge ha potenziato la mia consapevolezza del peccato. Dice, vedi, quanti precetti? Facendo l'esame di coscienza, il buon rabbino si domandava, quanti non ne ho messi in pratica oggi? 45 o 60? Capite? È problematico, no? È un incubo. Tra l'altro, tanto per curiosità, le donne erano tenute soltanto ai 365 negativi. Gli uomini dovevano fare anche i 248 positivi. Le donne però erano tenute solo ai 300, quindi erano fortunate, ne avevano 248 in meno. Era solo non fare, non fare, non fare, non fare, non fare per 365 volte, mentre gli uomini avevano fai quest'altro. Quindi, visto che le donne avevano fare da mangiare, avevano tante cose da fare, probabilmente una specie di delicatezza per togliergli degli oneri, no? Ma non so.
Per fare dovevano uscire.
Ma chi lo sa, non si sa bene. Adesso io non è che ho fatto uno studio approfondito, cioè so queste cose perché avendo studiato storia ebraica e cultura ebraica, allora queste cose, ma non è che sono andato lì, voglio vedere perché, no, francamente, questo mi sa un po' di enciclopedismo che non conduce da nessuna parte. Però quello importante è che quello che sappiamo ci permette di capire ciò che dice San Paolo, perché lui era rabbino, quindi, e si è reso conto di questo, ma Gesù Cristo ci libera, infatti Gesù Cristo, San Paolo continua a dire, Gesù Cristo è venuto a liberarci, a toglierci questo peso insopportabile della Torah, che era, ci faceva cadere sotto un qualcosa che nessuno. Ricordate che Gesù stesso dice, vai a voi scrivi farisei, che mettete sulle spalle degli altri un peso che voi non sapete portare, cioè un peso insopportabile, no? E allora se siete capaci di dire all'altro fai questo, ma fai un po' l'esame di coscienza tu, vedere se riesci a mettere in pratica tutti, no? Se guardate in Israele, no? Vedete questi osservanti ebrei, no? con la kippa, con tutte le cose, la coperta della preghiera, no? I ricciolini, ma non so se avete notato che attaccati alla cintura dei calzoni hanno dei fili, delle cordicelle, con tutti i pallini, con dei pallini, hanno tanti nodi, e da una parte a destra hanno 365 nodi, a sinistra 248, quindi cioè, è ricordare tutta la legge, i precetti scritti e orali. 600 euro. Sì, gli osservanti sono osservanti perché osservano, quindi si chiamano così, cioè almeno cercano di osservare, io non lo so, perché non sono il loro confessore, dunque non posso saperlo, però cioè, penso che cerchino di osservarli. Ora, San Paolo dice, vedete, basta, cioè tutto questo è stato tolto, per cui siamo stati liberati da Cristo, ma ecco qui Paolo che dice, siano rese grazie a Dio che ci concede la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè Gesù è risorto e noi grazie a Lui siamo risorti noi pure. Siamo uniti a Lui nella vittoria. Siamo super vincitori in virtù di colui che ci ha amato, dirà Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 8, intorno al versetto 30-32, giù di lì. Perciò, ecco qui la conclusione, fratelli miei carissimi, rimanete saldi, irremovibili, cioè non lasciatevi fregare da quelli che vengono a fare tanti discorsi, le famose cattive frequentazioni di cui si parlava, no? Coloro che pian piano corrodono, e quella mentalità neorelativista o totalmente relativista che pian piano ti corrode. Vedete come anche ieri sera, no, ascoltando quella conferenza, abbiamo visto come questa mentalità non è legata a un certo partito che di per sé è nulla, ma è passata un po' come il veleno che entra nelle vene e poi pian piano arriva in tutto il corpo, cellule malate che adagio contaminano tutto il corpo, e lì grazie alla nostra mancanza di vigilanza. Rimanete saldi, non siamo stati saldi, Non abbiamo tenuto la chiave del cuore dentro, la chiave della porta del cuore, anziché tenerla dentro, l'abbiamo lasciata fuori, che qualunque strano entra e ci ha portato via ciò che era essenziale, ciò che dà senso alla nostra vita. Quindi, irremovibili, prodigandovi senza sosta nell'opera del Signore, sapendo, e dice, ma è certo che questi corinzi dicono, però Paolo che fatica, insomma, come si fa ad andare controcorrente così, e tutti dicono altro e noi dobbiamo essere capaci di andare controcorrente, che fatica, e Paolo dice, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, cioè sappiate che riceverete il premio, che il Signore non vi lascia soli. Ora veramente, capite che questo capitolo è di una grande ricchezza, no? E io penso che dovremmo meditarlo e rimeditarlo, e soprattutto perché ci apre orizzonti bellissimi, ci fa capire che cosa vuol dire nella nostra vita cristiana vivere la dimensione di risorti. Siamo già risorti, cioè la risurrezione di dopo è solo ciò che avverrà, ma noi siamo già risorti, siamo già in Cristo. E mi pare che lo esprima bene questa icona, cioè questo crocifisso che io ho voluto portare qui e mettere davanti a voi, non è semplicemente perché così, no, mi sembra che riassuma bene tutta la teologia paolina della risurrezione, che questa è la riproduzione di una icona antica orientale. Allora, vedete, un Gesù che è sulla croce, ma è senza chiodi, quindi è un Gesù, è vivo, è vestito, ha un abito che è l'abito regale, quindi è re, vincitore della morte, nel senso il segno della morte c'è ancora, la croce, i segni della apparente sconfitta ci sono ancora, i buchi nelle mani, nei piedi ci sono, ma lui è vivo, non ha la corona di spine, però ha questa acconciatura regale, la barba, c'è una specie di treccia che scende dai capelli, che si intreccia nella barba, proprio tipico dei re orientali. E la cosa più interessante però è che Gesù non è come nelle icone normali. Quando voi avete visto le icone di Gesù, come sono rappresentate? Guardate che ci sono delle cose, delle regole fisse per le icone. Gesù viene rappresentato rigorosamente vestito di rosso, tunica rossa, manto blu. Perché? La tunica rossa è il simbolo della divinità. Gesù è Dio. Gesù è il figlio di Dio incarnato per noi, ecco il rosso della divinità, ma lui ha preso la nostra umanità, ecco il manto di Gesù che è blu, il blu è il segno della nostra umanità. E allora quando tu guardi Gesù, che cosa vedi? Non vedi la divinità, perché c'è il manto che copre, il manto copre la tunica è la divinità, il manto è l'umanità. Quindi il manto dell'umanità nasconde la divinità, tant'è vero che la gente si domanda, ma sarà davvero Gesù il figlio di Dio? Qui invece cosa succede? Quando Gesù invece è risorto, cosa è accaduto? Gesù che è il figlio di Dio, che ci ha, ecco, primizia di tutti i risorti, in lui siamo racchiusi tutti, cosa ha fatto? Gesù è ormai... ha divinizzato la nostra umanità, perché non esiste più un'umanità separata dalla divinità. Lui che è la primizia ci fa vedere che ormai la nuova umanità non è più nascosta sotto il velo, ma noi siamo divinizzati, ecco la trasfigurazione, ecco tutta la teologia dei padri della Chiesa, soprattutto greca, che chiamavano il battesimo diventava la cristificazione, la divinizzazione. Siamo diventati anche noi come Dio, la nostra umanità è rivestita di divinità, ecco San Paolo, capite? Cioè, ormai, ecco qui, non è che questo Gesù è vestito come un po', qualcuno mi ha domandato, ma cosa sulla camicia di notte, il pigiama, perché si vede rosso e blu, no? No, vuol dire, ormai il rosso e il blu non sono più separati, ma sono ormai integrati, l'uno nell'altro, per cui Gesù è ormai umano divino e divino umano, e noi con lui siamo umano divino e divini umani, capite? E quindi il guardare a lui, ecco, puoi capire che cosa vuol dire la risurrezione. Ormai la nostra umanità è indisgiungibile dalla divinità, non la possiamo più separare. Adesso noi non lo vediamo, lo vedremo poi in maniera chiara, però è già accaduto, c'è già dentro, come quando il seme è stato posto. E allora che cos'è questa icona? Ti vuol presentare, ti vuol dire: guarda come è bello ciò a cui sei chiamato. Gesù l'ha già cominciato, l'ha cominciato sulla croce, e adesso la croce non è più segno di morte, è un trono. In effetti non ha più neanche il colore della croce, capite? Ormai c'è il colore azzurro al centro, l'oro, giallo, l'oro è diventato qualcosa di divino, l'oro, la preghiera, e il rosso, simbolo dell'umanità. Ecco, la croce è ormai il luogo.
Sembra più marrone.
Un rosso, ma è il rosso della porcellana, si chiama rosso fiore, non è il massimo dei rossi che esiste nella porcellana. Non esiste il rosso lacca, che deve essere cotto a temperature bassissime, perché messo nel forno poi sparisce, cioè diventa bianco. Per cui, siccome è difficile da ottenere, si usa di solito il cosiddetto rosso fiore, e viene usato in una tonalità un po' bassa, se no diventa ancora più mattone, perché è ossido di ferro. È difficile, però è il massimo dei rossi ottenuti. Allora, qualora ci fosse del verde insieme, allora si vede di più il rosso, ma quando ci sono dei colori freddi, tende a cadere sotto il colore marrone, ma si chiama rosso fiore. Però ecco, per dire, ecco, vuole essere un rosso, quindi ecco, no, è il rosso, che anche nelle icone orientali non è mai un rosso sgargiante, perché è sempre ricavato dagli ossidi, e quindi è un rosso sempre che tende verso il marrone. Guardate anche la nostra icona della Madonna, no? Un bordeaux, quindi tende verso il marrone, cioè è un rosso. E naturalmente, se voi avete visto l'icona di Maria, invece è il contrario, perché Maria di solito è vestita di blu e ha il manto rosso, perché in lei, preservata dal peccato originale, noi guardandola diciamo: ma in Maria vediamo tutto ciò che c'è di divino, e l'umanità sparisce, per cui è nascosta sotto il manto rosso, mentre in Gesù vediamo l'umanità, capite? Ecco perché i due colori vengono invertiti, tranne nella nostra icona dove la Madonna è vestita di verde, semplicemente perché l'iconografa ha avuto davanti un'icona antica che era, il blu era ricavato dal lapislazzulo, che è un ossido che si ossida e diventa verde, e quindi l'icona antica aveva un vestito verde, ma era il lapislazzulo ossidato. Lei non ha capito questo e l'ha fatta verde. Comunque va bene lo stesso, perché comunque il verde può essere il colore del paradiso terrestre, quindi il colore comunque dell'umanità, e quindi cammina con noi. Però in Gesù noi che cosa vediamo? Maria, vediamo la donna vestita di sole, la donna splendente, la donna che arriva, cioè vediamo ciò che ci attende, ecco, vediamo l'esito finale del risorto. Maria è l'anticipo dell'umanità risorta, è come Dio ha pensato l'umanità all'inizio, e siccome noi l'abbiamo guastata, Dio però ha voluto che suo figlio nascesse da questa umanità nuova, che è Maria, per grazia, per dono. Ecco Maria l'Immacolata. E dall'altra parte Gesù però ha voluto ripristinare tutto questo. Ormai i due colori sono mischiati. Uomo, noi siamo umani divini, noi siamo divinizzati. La risurrezione ormai fa parte della nostra carne, della nostra sostanza. Noi siamo già in Cristo Gesù. Capite? Allora questo ci apre una speranza, a una fiducia, a un grande ottimismo, capite? Questo ci apre il cuore a grandi cose, il grande mistero, bellissimo, questo è il grande progetto di Dio, io vi dico che c'è un grande progetto di Dio, quello della nostra trasformazione, e in Cristo noi la possiamo già vedere anticipata. Ecco perché ho pensato alla conclusione di questo capitolo 15 di parlarvi, presentandovi la spiegazione di questa icona, che ci fa vedere un po', è lo stesso Cristo di prima, ma è nuovo, non è più spogliato ma è rivestito, pensate, San Paolo dice, saremo rivestiti, ecco, è rivestito, spogliato della sua dimensione fragile e rivestito della dimensione nuova, è vivo, lo sguardo pacato, sereno, rasserenante, e quindi c'è tutta la gioia di una vitalità che è stata ritrovata quando l'uomo finalmente ha accolto il progetto di Dio fino in fondo, donandosi senza chiedere nulla in cambio. Ecco la novità. È chiaro, allora vivere da risorti cosa vuol dire? È vivere tutto questo. Sapendo che tutto questo però è iniziativa di Dio. È Lui che, risuscitando Gesù Cristo come primizia, anticipazione e garanzia della risurrezione di tutti, ha reso possibile questo. Un dono che il Padre ci fa. È una grazia. San Paolo parlerà sempre di grazia su grazia. E questo ci apre davvero a una fiducia immensa, a desideri di cielo, diciamo, direbbero così i padri del deserto, no? E i mistici, che vuol dire questi desideri che veramente possono riempire la nostra vita, perché ci spingono ad andare oltre tutte le nostre miserie, che ci sono, però comincio a vedere anche quelle cose che non vedo ancora pienamente, ma però che esistono lo stesso, perché il seme è già stato seminato. Quando un seme è stato seminato non si può pensare che la mietitura è il futuro, no, è semplicemente la conseguenza di ciò che è stato fatto, devo solo attendere un attimo perché poi arriverà. Ecco, chiediamo davvero al Signore di darci questa speranza, di farci diventare davvero evangelizzatori, portatori di speranza, capaci di pensare in modo nuovo, di avere una logica che non è più quella del consumismo, ma è quella invece della novità portata da Gesù, che è il dono di sé.